Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo dodicesimo. Sei grandi figure. Santa Elisabetta della Trinità, 1880-1906. Dai due testi evangelici che hanno espresso in umile sintesi la preziosa realtà della vita contemplativa di Maria Santissima sulla terra, si è avuta anche la realtà di una santa contemplativa, come Santa Elisabetta della Trinità. I due limpidi testi evangelici sono questi. Durante la visita, a sorpresa, dei pastori di Betlemme, nella notte santa del Natale, alla grotta, stalla, della Natività di Gesù bambino, come ha scritto San Luca Evangelista, Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Nel Tempio di Gerusalemme, quando Gesù, ragazzo dodicenne, fu ritrovato dalla Divina Mamma e San Giuseppe dopo 3 giorni di angosciosa ricerca per il figlio, che a sorpresa era rimasto da solo a Gerusalemme al termine del pellegrinaggio pasquale annuale. La risposta di Gesù sulla sua permanenza a Gerusalemme, non compresa dai genitori, non turbò la Madonna, che, come ha scritto di nuovo San Luca, custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ebbene, queste due frasi, da sole, si può dire che hanno fatto scaturire in Santa Elisabetta della Trinità la prima onda della contemplazione mistica mariana presente nella Madre di Dio, descritta dall'Evangelista San Luca tutta riservata, meditativa, silenziosa, adoratrice della Santissima Trinità presente in lei e negli eventi che le capitavano sotto gli occhi. In una sua meditazione molto raccolta, infatti, Santa Elisabetta della Trinità è tutta presa dalla commossa riflessione sul comportamento della Madonna, la Summa Contemplatrix, come è stata definita, esprimendosi su di lei con queste parole in una sua lettera personale. Pensa che cosa doveva essere nell'anima della Vergine, allorché dopo l'incarnazione possedeva in sé il Verbo incarnato, il dono di Dio. In che silenzio, in che raccoglimento, in che adorazione doveva seppellirsi nel fondo della sua anima per stringere quel Dio di cui essa era la madre. E in un'altra sua meditazione sull'esperienza divina della Madonna nel vivere con il Verbo incarnato dentro il suo grembo sempre vergine, Santa Elisabetta scrive ancora così. Mi sembra che l'atteggiamento della Vergine durante i mesi che trascorsero dall'Annunciazione alla Natività sia il modello delle anime interiori, delle creature che Dio ha scelto per vivere al di dentro, nel fondo dell'abisso senza fondo. Con quale pace, con quale raccoglimento Maria si avvicinava ad ogni cosa, faceva ogni cosa. Come anche le cose più banali erano da lei divinizzate. In tutto e per tutto la Vergine restava in adorazione del dono di Dio. E questo non le impediva di prodigarsi al di fuori quando si trattava di esercitare la carità. Il Vangelo ci dice che Maria percorse in fretta le montagne della Giudea per recarsi dalla sua cugina Elisabetta. Se questa era stata la prima onda della vita contemplativa mariana di Santa Elisabetta della Trinità, si è ben presto preparata per lei anche la seconda onda, con la maggiore spinta verso la vita contemplativa più elevata, nell'impegno di conoscere il grande dottore e maestro della mistica nella Chiesa, che è San Giovanni della Croce. Come attesta il padre Philippon, è stato proprio San Giovanni della Croce a ispirare cose altissime della mistica mariana e trinitaria a Santa Elisabetta, soprattutto nei riguardi della Madonna, da approfondire, conoscere, amare e imitare quale modello supremo della consumazione nella stessa trasformazione in Dio uno e trino. È proprio San Giovanni della Croce, infatti, che, con i suoi preziosissimi insegnamenti, ammaestra Santa Elisabetta della Trinità, facendole conoscere il mistero della trasformazione dell'anima nelle tre persone divine e facendole esclamare incontenibilmente: «A quale abisso di gloria siamo chiamati? Come comprendo il raccoglimento e il silenzio dei santi, che non riuscivano più ad uscire dalla loro contemplazione. E così Dio poteva trasportarli su quelle vette divine dove si consuma l'uno fra lui e l'anima divenuta sposa nel senso mistico della parola». Il nostro beato padre, San Giovanni della Croce, dice che allora lo Spirito Santo la solleva a così mirabili altezze da renderla capace di produrre in Dio la stessa aspirazione d'amore che il padre produce col figlio e il figlio col padre, aspirazione che non è altro che lo Spirito Santo stesso. Poter dire che il buon Dio ci chiama per la nostra stessa vocazione a vivere in questi splendori santi, che mistero adorabile di carità! Vorrei corrispondere a questa vocazione passando sulla terra come la Santissima Vergine, custodendo tutte queste cose nel mio cuore, seppellendomi, per così dire, nel fondo della mia anima, per perdermi nella Trinità che ivi dimora e trasformarmi in essa. Allora il mio nome, il mio luminoso ideale, sarebbe una realtà e io sarei davvero Elisabetta della Trinità. Pagina splendida questa di contemplazione altissima che penetra nella vita intratrinitaria per quella volontà di Dio piena del suo amore infinito che chiama noi povere creature alle somme altezze della vita contemplativa dell'unione con la Santissima Trinità. Frutto di queste sublimi aspirazioni alle più elevate esperienze contemplative trinitarie, in Santa Elisabetta fu la fioritura della sua splendida preghiera alla Santissima Trinità, composta nella festa della presentazione di Maria Bambina al Tempio di Gerusalemme, che ella riviveva nel Tempio della sua anima. Ecco il celebre testo. Mio Dio, Trinità che adoro, pacificate l'anima mia, fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il luogo del vostro riposo. Che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta desta nella mia fede, tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione creatrice. Un altro testo prezioso di aspirazioni mariano-trinitarie, Santa Elisabetta lo scrisse quando ebbe in dono una significativa immaginetta della Vergine dell'Incarnazione, vista sotto l'azione della Santissima Trinità, che la spinse a scrivere questi altissimi pensieri. Nella solitudine della nostra celletta, che io chiamo il mio piccolo paradiso, perché è tutta piena di colui di cui si vive in cielo, non mi stancherò di riguardare la preziosa immagine e mi unirò all'anima della Vergine al momento in cui il Padre la copriva della sua ombra, mentre il Verbo si incarnava in lei e sopraggiungeva lo Spirito Santo ad operare il grande mistero. Tutta la Trinità vi è impegnata, agisce, si dona. Frattanto, nella vita mistica di Santa Elisabetta, per somma grazia di Dio amore, dopo la seconda onda si avanza anche la terza onda, che la investe e invade di luce superna proprio sulla Madonna, che è la Janua Celi, la porta del cielo, attraverso la quale si viene introdotti nella Santissima Trinità, a far parte della regale famiglia divina. Supremo fastidio della vita contemplativa. E si sa che Santa Elisabetta della Trinità aspirava con passione ed entusiasmo a questo più alto traguardo del poter far parte della regale famiglia divina, ossia della famiglia trinitaria, attraverso l'Immacolata, che è appunto la porta della Santissima Trinità, come la Santa stessa aveva potuto scrivere, affermando che al termine della sua vita, quando avrò detto il mio consummatum est, sarà ancora lei, Janua Celi, ad introdurmi negli eterni tabernacoli. E ancora riuscì a mormorare in prossimità della morte, fra due giorni sarò in seno ai miei tre, letatus sum inis quedicta sunt mihi. Sono tutta felice per quanto mi è stato detto. E la Vergine, questo essere tutto luce, tutto purezza della purezza di Dio, che mi prenderà per mano per introdurmi in cielo, in quel cielo così splendente. San Massimiliano Maria Kolbe, 1896-1941. Un capitolo a parte merita a questo punto l'apostolo mariano chiamato Folle dell'Immacolata, sacerdote francescano, martire della fede e della carità, morto nel 1941 alla vigilia della solennità dell'Assunta, nel Lager, campo di sterminio, di Auschwitz. Come scrive il padre Ragazzini, uno dei maggiori studiosi di San Massimiliano Maria Kolbe, la misteriosa unione dell'Immacolata con lo Spirito Santo è indubbiamente l'idea madre di tutto l'insegnamento di San Massimiliano Maria Kolbe. Il primo punto chiave di San Massimiliano è la vera conoscenza dell'Immacolata da affidare allo Spirito Santo, al quale è appunto riservata la conoscenza dell'Immacolata. Lo Spirito Santo solo può far conoscere la sua sposa a chi vuole e come vuole. E ad un altro confratello scrive in maniera più breve e rapida: la conoscenza dell'Immacolata si approfondisce di più con le ginocchia che con il cervello. Il secondo punto è che l'intero apparato teologico mistico sulla scienza mariana, secondo San Massimiliano Kolbe, si basa sul connubio dell'Immacolata con lo Spirito Santo, poiché tutto procede dall'Eterno Padre e ritorna a Lui attraverso il Figlio, Cristo, e lo Spirito Santo, nell'Immacolata. Una domanda: ma lo Spirito Santo è forse nell'Immacolata così come il Verbo è in Gesù Cristo? No, c'è una differenza sostanziale. In Gesù vi sono due nature, la divina e l'umana, e un'unica persona, quella divina. La natura e la persona dell'Immacolata, invece, sono distinte dalla natura e dalla persona dello Spirito Santo. Questa unione, tuttavia, è così inesprimibile e perfetta che lo Spirito Santo agisce unicamente attraverso l'Immacolata, sua sposa. Terzo punto di San Massimiliano è l'esemplarismo trinitario nelle creature. Per cui, se in Dio Trino c'è una sorta di concezione a riguardo dello Spirito Santo, questa deve riflettersi anche nel creato. E quindi, se il Padre e il Figlio si amano, è il frutto del loro amore e lo Spirito Santo, vuol dire che il frutto dell'amore eterno, esemplare archetipo di ogni amore creato, non è che la concezione in Dio. Ma ogni concezione o frutto dell'amore creato è sempre temporale, finito, macchiato, mentre lo Spirito Santo è una concezione increata, immacolata, eterna, infinita. In chi si riflette allora, o chi è l'anello di congiunzione fra la concezione increata e la concezione creata dell'amore divino? È appunto l'Immacolata Concezione di Maria Vergine, come la Madonna stessa a Lourdes si definì. Io sono l'Immacolata Concezione, ossia è la concezione creata che più assomiglia alla concezione increata dello Spirito Santo, che è la concezione immacolata eterna, ossia la produzione increata dell'amore del Padre e del Figlio, mentre essa è la concezione immacolata temporale, ossia la produzione creata dell'amore. Si assicura ancora più l'esatta comprensione delle parole della Madonna, tenendo presente, come spiega il padre Kolbe, che la concezione immacolata nella Madonna non vuol dire soltanto, come comunemente si intende, che è una concezione senza macchia e ombra di peccato. In questo senso sarebbe bastata l'espressione «Io sono concepita senza peccato». L'altra espressione invece, «Io sono l'immacolata concezione», vuol dire che essa è la stessa immacolatezza, la stessa purezza, così che fra i due concetti vi sarebbe la stessa differenza che passa fra il concetto di bianco e di bianchezza. Una cosa bianca può insudiciarsi, mentre la bianchezza non è soggetta a nessun cambiamento di colore. Impeccabilità di Maria. È molto interessante e importante anche la puntuale riflessione scritta dal padre Ragazzini sulla impeccabilità dell'Immacolata. Queste parole del padre Kolbe richiamano non soltanto il concetto della perfetta esclusione di ogni macchia, originale o attuale, ma addirittura quello di impossibilità di peccare. Tale impossibilità, tuttavia, non è la ripugnanza assoluta, propria a Dio, e nemmeno quella dell'umanità ipostaticamente unita al Verbo in Gesù Cristo. Essa è causata dalla presenza dello Spirito Santo che, confermando in grazia la sua sposa, ne esclude la possibilità di ogni più lieve infedeltà. Infine, si può andare ancora più in alto, fino ad unificare le due realtà, affermando, come scrive il padre Ragazzini, riportando il pensiero di San Massimiliano, che l'Immacolata è addirittura la concezione immacolata dell'eterna concezione immacolata che è lo Spirito Santo. Ed ecco qui le parole scritte dal Santo. Lo Spirito Santo vive nell'anima dell'Immacolata, nel suo essere, e la feconda, e ciò fin dal primo istante della sua esistenza per tutta la vita, ossia per sempre. Questa concezione immacolata increata, lo Spirito Santo, concepisce immacolatamente nel grembo dell'anima di lei, Maria, la vita divina, ossia la sua immacolata concezione. Ecco qui dunque l'Immacolata, quale vero riflesso delle perfezioni trinitarie possibili in una creatura umana portata alle supreme altezze divine. Lo Spirito Santo è la carità di Dio diffusa in tutti i cuori, riflessa nei rapporti delle creature con la Santissima Trinità, che dal Padre, con il Figlio, nello Spirito Santo, crea con amore, donando la vita e l'operare ad ogni creatura che porta l'impronta di Dio, con la tendenza a ritornare a Lui. Ma questo ritornare a Lui delle creature è tanto imperfetto e difettoso, così incapace di salire al Padre nel Figlio con lo Spirito Santo. Viene da chiedersi, ci sarà tuttavia un esemplare di risposta perfetta? Sì, la risposta è lei, l'Immacolata, tutta armonia di corrispondenza al volere di Dio fin dall'inizio della sua esistenza, comportandosi ella con piena coscienza e libertà, consapevolezza e volontà nel compiere perfettamente la volontà di Dio. Ella quindi è la punta d'oro dell'amore delle creature che sale a Dio amore, come scrive San Massimiliano. Come la grazia viene a noi dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, così a buon diritto i frutti di questa grazia salgono da noi al Padre in ordine inverso, ossia attraverso lo Spirito Santo e il Figlio, vale a dire attraverso l'Immacolata e Gesù. E ancora, nell'universo tutto avviene nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, attraverso l'Immacolata. E ancora, non diversamente che attraverso lei, l'amore delle creature giunge a Gesù e attraverso lui al Padre. A conclusione di questo secondo punto chiave di San Massimiliano, abbiamo un pensiero di sublime altezza e bellezza divina che il Santo ha voluto lasciare, sintetizzando il tutto in poche righe, con queste parole. Due anelli vengono qui a contatto immediato. Lo Spirito Santo da parte della Santissima Trinità, e ciò non solo per la sua natura divina, ma anche per una certa relazione personale. L'Immacolata da parte delle creature. L'unione che ne segue non dice solo che è l'amore che unisce questi due esseri, dice anche che il primo è tutto l'amore della Santissima Trinità e l'altra è tutto l'amore della creazione. Così si uniscono il cielo e la terra, tutto il cielo e tutta la terra, tutto l'amore eterno e tutto l'amore creato. È il vertice dell'amore. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte terza del capitolo dodicesimo, Sei grandi figure, Santa Elisabetta della Trinità e San Massimiliano Maria Kolbe.